Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Le riflessioni che oggi voglio condividere con voi nascono da alcune osservazioni che sono state fatte noi anziani a proposito del fatto che siamo, o sembriamo, una chiesa poco attiva e che fa poco e che magari noi anziani possiamo dare l'impressione di scoraggiare il fare, di scoraggiare certe iniziative. Chiedo a Timothy di proiettare la presentazione. Noi non siamo ovviamente contro il fare, contro l'operare, contro il servire il Signore, tutt'altro. Se così fosse dovremmo disconoscere tutto il Nuovo Testamento, perché vai avanti, Timothy, per cortesia. Noi, il Nuovo Testamento, la parola di Dio ci dice chiaramente che noi siamo stati salvati per servire. In Efesini 2:10 leggiamo: siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. In Giacomo, no, sapete, penso questi versetti li conosciamo un po' tutti. Giacomo dice che la fede senza le opere è morta in se stessa, la fede senza le opere è senza valore. Paolo ai Tessalonicesi, in prima Tessalonicesi 1:9, dice che vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli, per servire al Dio vivo e vero. Quindi il Nuovo Testamento ci dice chiaramente, la parola di Dio ci dice chiaramente che siamo salvati per servire, per compiere le opere buone. Quindi noi ovviamente non siamo contro le opere, contro il servire, ma quello che è importante è capire le priorità. Perché appunto, come probabilmente avete letto velocemente nella slide introduttiva, quella che dà il titolo a queste riflessioni, nel servire senza sufficiente consacrazione possiamo correre dei gravi rischi, ed è quello di cui vogliamo parlare proprio stamattina. Il servire senza l'essere consacrati, l'operare senza aver chiaro chi siamo in Adamo e chi siamo in Cristo, Il fare, l'agire, senza prima aver compreso sia la depravazione della nostra natura carnale, sia l'immenso potenziale che abbiamo in Cristo, appunto tutto questo può comportare molti rischi. Ed è questo punto di cui vogliamo parlare stamattina, e oggi ne vedremo alcuni di questi rischi. Il primo rischio, Timothy, mi daresti il giraslide? Mi sono dimenticato di chiedertelo, scusa. Il primo rischio è appunto quello di intraprendere una strada, di portare avanti certe attività diverse da quelle che il Signore vuole. Nel versetto che ho citato prima, Efesini 2:10, quello che dice appunto che siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Poi il versetto continua dicendo che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Noi siamo chiamati non a fare le opere, a compiere il servizio che noi pensiamo sia giusto fare, sia giusto compiere, ma siamo chiamati a fare le opere che il Signore ha già preparato per noi. E appunto, se non viviamo in intima comunione col Signore, se non il nostro rapporto personale col Signore non è forte, come possiamo capire i Suoi piani e la Sua volontà per la nostra vita, sia personale che di Chiesa? A me fa molto riflettere quello che leggiamo nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, che ci insegna che appunto a volte quelle che secondo il nostro discernimento, secondo le nostre intenzioni, sono opere allineate con la volontà divina, non sempre lo sono, non sempre sono i suoi piani. Atti 16 appunto ci racconta che Paolo e i suoi compagni volevano andare ad annunciare la parola, a predicare il Vangelo in Asia. Presumibilmente volevano andare ad Efeso, che sapete era una città importantissima, quindi sembrava essere agli occhi umani il posto ideale in cui annunciare il Vangelo, dove stabilire una chiesa. Ma sorprendentemente lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia. Allora Paolo e i compagni provano ad attuare il piano di riserva, il piano B, e cercano di andare in Bitinia. E c'è scritto: ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Il Signore, infatti, aveva dei piani completamente diversi per loro. Voleva che andassero in Macedonia, prima in Macedonia e poi in Grecia, per poter poi appunto portare il Vangelo in Europa. Solo dopo anni, solo dopo tanti anni, il Signore mandò Paolo ad Efeso. Noi non sappiamo appunto quali furono i mezzi, la scrittura non ce lo dice, quali furono i mezzi con cui lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia, o non permise di andare in Bitinia. Non sappiamo se furono rivelazioni dirette, se furono sogni, o se fu semplicemente un convincimento interiore di Paolo e dei suoi compagni. Ma di sicuro sappiamo che se Paolo non fosse completamente consacrato, non fosse completamente arreso alla volontà di Dio, se non fosse stato uno strumento nelle sue mani, se non avesse imparato a lasciare che Cristo viva in lui, come dice appunto in Galati, in quel versetto che conosciamo tutti, se non avesse imparato tutto questo, probabilmente non avrebbe capito neanche quello a cui il Signore lo chiamava. È proprio in virtù del rapporto personale, intimo, profondo, della completa consacrazione, della completa resa che Paolo aveva nei confronti del Signore. Paolo poteva affermare delle frasi che ad occhi umani possono sembrare presuntuose, come questa, quella che scrive all'inizio di Colossesi 1, Paolo, apostolo per volontà di Dio. Una frase del genere, pronunciata da uno di cui non conoscessimo nulla, potrebbe sembrare veramente presunzione, ma sappiamo che Paolo era veramente consacrato e completamente arreso, allora non aveva paura di scrivere una frase forte come questa, perché era chiaro, lo sapeva che era la volontà del Signore per la sua vita, lo sapeva proprio in virtù del rapporto personale che aveva con Lui. Io credo che sia esperienza comune a tanti di noi, che a volte intraprendiamo una certa iniziativa per il Signore e solo dopo che siamo partiti, dopo che abbiamo deciso di prendere quella strada lì, chiediamo al Signore guida, forza, protezione e magari anche successo. Magari diciamo, sì, ho messo tutto nelle mani del Signore e ci sentiamo anche molto spirituali nel dirlo. Intendiamoci, è giusto mettere tutto nelle mani del Signore, è cosa buona e giusta da fare e da dire anche, ma dopo che abbiamo chiesto al Signore cosa Lui vuole che noi facciamo e non dopo che noi abbiamo già deciso cosa fare. Dobbiamo sempre chiedere prima la strada, qual è la strada Lui, quali sono le opere che Lui ha preparato per noi e poi chiedere appunto a Lui la guida e la direzione. Ma appunto possiamo capire, torno a dirlo ancora una volta, possiamo discernere la volontà di Dio nella nostra vita solo se coltiviamo questo rapporto profondo e intimo col Signore. Un secondo motivo è che le iniziative per Dio, cioè quelle che sono veramente al centro della sua volontà, quelle che sono veramente quelle che Lui ha preparato precedentemente per noi, quindi quelle, le uniche che danno veramente gloria a Dio e portano frutto, ebbene tutte queste iniziative qui sono inevitabilmente e fortemente ostacolate da Satana. Perché all'avversario non interessa boicottare le iniziative umane, perché tanto quelle si boicottano da sole. A Satana interessa mettere i bastoni tra le ruote a quelle veramente secondo la volontà di Dio. Quindi inevitabilmente ogni servizio, ogni iniziativa incontrerà difficoltà e potrebbe portare a delusione, a scoraggiamento, a smarrimento. Allora solo se siamo veramente completamente radicati e fondati in Lui, solo se le nostre radici sono piantate in Lui, solo così possiamo, se siamo consapevoli che siamo allineati alla sua volontà, che quello che stiamo facendo è secondo la sua volontà, allora solo così potremo veramente superare qualunque difficoltà. Perché per servire il Signore ci vogliono visione e perseveranza, no? Per servire il Signore fedelmente e non scoraggiarsi davanti appunto alle inevitabili difficoltà, ci vogliono visione e perseveranza, e la visione e la perseveranza possono venire solo da Lui. Un terzo rischio del servire, no, del fare, dell'operare, dell'agire senza essere sufficientemente consacrati ed essere sufficientemente arresi a Lui, è che siamo peccatori, no? E quindi davanti alle difficoltà che appunto ogni servizio comporta, possiamo reagire non solo con scoraggiamento, delusione, smarrimento, come ho appena detto, ma anche con discussioni, contese, litigi tra fratelli. Anche quante iniziative, abbiamo visto purtroppo, esperienza comune, quante iniziative anche nella nostra comunità abbiamo visto partire convinti, decisi, in un bel gruppo, numeroso, e poi appunto ci sono tanti fratelli e sorelle impegnati, però davanti alle difficoltà sono nati dissidi, quindi si sono sfilati prima un fratello e poi l'altro. Mancava visione, mancava perseveranza ed è venuta fuori la carne. Giacomo chiede retoricamente nella sua lettera, capitolo 4, versetto 1, chiede retoricamente: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Sta parlando a fratelli e sorelle. Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? È una domanda retorica, perché sappiamo la risposta, e la risposta la conosciamo bene anche noi. Le contese, i litigi, addirittura le guerre, pensate che parola forte usa Giacomo, vengono dal profondo del cuore, vengono dalla nostra natura depravata, dalla nostra carne. Allora è fondamentale, fratelli, che nel servire impariamo a mettere a morte la nostra carne. Riconosciamo la depravazione della nostra natura umana, riconosciamo che dalla nostra carne non può venire niente di buono, se non appunto guerre o contese. Quindi se non impariamo a mettere a morte la carne, questi litigi, incomprensioni, modi di vista differenti verranno fuori prima o poi, forse più prima che poi. E se magari non arrivano ad aperte contese, aperti litigi, aperti dissensi, possono assumere anche un'altra forma, che è questa. Il fatto semplicemente che magari abbiamo opinioni diverse. Perché noi fratelli siamo tutti diversi, siamo diversi gli uni dagli altri, siamo diversi per età, per carattere, per cultura, per educazione. E quindi davanti a certe situazioni o a certe difficoltà, davanti a certe decisioni da prendere, possiamo appunto avere opinioni diverse. Anche se magari le nostre intenzioni sono buone, siamo tutti in buona fede, le nostre intenzioni sono buone, siamo allineati riguardo l'obiettivo, però è normale avere opinioni diverse. I latini dicevano tot capita, tot sentenzia, no? Tante teste, tante opinioni diverse, però ogni testa ha un'opinione diversa. Cosa ci dice la scrittura? La scrittura ci dà un'esortazione, un comandamento fortissimo, ripetuto più volte nelle lettere di Paolo: rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento, scrive Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetto 2. Romani 16 dice: abbiate tra di voi un medesimo sentimento, state perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Questa esortazione ovviamente vale per ogni momento della nostra vita di chiesa, in particolare magari quando lavoriamo assieme nel campo del Signore. Ma come possiamo farlo? Appunto, visto che siamo tutti così diversi e quindi inevitabilmente abbiamo opinioni, modi di vista, modi di sentire, sensibilità diverse. Lo possiamo fare solo in un modo, solo se ci sintonizziamo su di Lui, solo se abbiamo il pensare, l'amore, il sentimento di Cristo. È fondamentale. Un'altra esortazione fortissima che ci fa Paolo sempre ai Filippesi dice: ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Questa, fratelli e sorelle, è una esortazione assolutamente contraria alla nostra natura. Chi di noi è portato a considerare gli altri superiori a se stesso. È esattamente il contrario. In ogni ambito, a lavoro, in famiglia, in chiesa, la nostra natura ci porta a considerare gli altri inferiori a noi stessi. C'è poco da fare. Quindi, come possiamo mettere in pratica questa esortazione qui, che appunto vale ancora di più se vogliamo servire assieme in uno stesso ministero? E c'è un modo solo, ed è sempre quello. È quello di imparare a mettere a morte la nostra carne per lasciare vivere Cristo, quello che si è definito tale, no? È umile e mansueto di cuore, solo se abbiamo la sua umiltà. Infatti ricorderete il capitolo 2 di Filippesi, che proprio cita, poi dopo questo versetto cita Cristo come il perfetto esempio di umiltà, che è arrivato addirittura a morire in croce, no? Come massimo esempio di umiltà. Quindi dobbiamo imparare nel servire in particolare, ma vale in ogni aspetto della nostra vita, ma in particolar modo appunto se vogliamo servire assieme ad altri fratelli, a imparare a mettere a morte la nostra carne, altrimenti nessuno di queste esortazioni potremo cogliere. Un quinto motivo è che le opere per il Signore non solo non sono prive di difficoltà, come dicevamo prima, ma sono faticose. Paolo loda i Tessalonicesi per le fatiche del loro amore. E Paolo stesso in Colossesi 1,29, qui ho citato solo alcuni versetti che si possono citare, ce ne sono tanti, ma Paolo a Colossesi 1,29 dice: per questo mi affatico e lotto. Quindi servire non è privo di fatica, servire è faticoso. Però qual è il segreto? È quello che Paolo dice qui in Colossesi 1,29, e poi Pietro ribadisce nella sua lettera. Sì, è vero, Paolo si affatica e lotta, ma con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. Quindi, e Paolo appunto similmente dice, proprio a proposito del servizio, se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Non ci possiamo mettere le nostre forze, sono insufficienti a compiere un servizio per il Signore. Ci affaticheremmo, se andiamo avanti con le nostre forze, ci affatichiamo e molliamo. Dobbiamo imparare il segreto di Paolo, che era quello appunto di lasciare agire il Signore nella sua vita e nel suo servizio, per poter servire con la forza e la potenza che Dio dà. Se non impariamo a portare avanti le sue opere con le sue forze, rischiamo di finire schiacciati dal compito. Dobbiamo imparare a lasciare, come leggiamo in Ebrei 13:21, a lasciare che sia Dio a operare in noi ciò che a Lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo. Un altro motivo per cui è necessario una piena consacrazione per poter servire il Signore è che se siamo noi a portare avanti una certa opera per il Signore e quest'opera apparentemente ha successo, e sottolineo apparentemente perché un'opera che portiamo avanti noi non può avere successo, non può portare frutto. Magari può avere successo a occhi umani, ma non è certa gradita al Signore, e quindi non ha successo per definizione. Però quando anche appunto quest'opera avesse apparente successo, sarebbe probabile, anzi potremmo dire che sarebbe certo, che daremmo un po' di gloria anche a noi stessi. In fondo, fratelli, anche il servizio può essere un mezzo che la nostra natura carnale vuole utilizzare per il proprio tornaconto, per sentirci realizzati, per sentirci appagati, per apparire, per essere approvati dagli altri. E ne è prova che tendenzialmente ricerchiamo i servizi più appariscenti, quelli più evidenti, quelli che ci consentono magari di salire su questa pedana, su quella pedana. Magari lasciando perdere i servizi, trascurando i servizi meno appariscenti, meno evidenti, come per esempio la preghiera, che è il servizio più importante di tutti. Il versetto di Prima Pietro, che abbiamo letto prima, appunto, continua così, dice: se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Se, ed è quello appunto quello che dicevo prima, se noi andiamo avanti con le nostre forze, pensiamo che un po' di merito e un po' di gloria spetti anche a noi. Se invece compiamo un servizio consapevoli che è solo Dio che fornisce la forza, per far questo dobbiamo veramente completamente essere arresi e lasciare che sia Cristo ad agire in noi con potenza, con la sua potenza e la sua forza, allora la gloria andrà solo a Lui, per forza di cose. Un settimo motivo è che se non siamo radicati completamente in Cristo, se non abbiamo le nostre radici su di Lui, se non siamo intimamente legati a Lui, se non succhiamo la sua linfa vitale giorno dopo giorno e ora dopo ora, possiamo fraintendere completamente il concetto di servizio. Oltre a pensare a un servizio, i fraintendimenti, no, possono essere diversi, pensare, come dicevo prima, il servizio è un modo per il proprio tornaconto, oppure anche potrebbe essere pensare che il servizio è qualcosa che noi facciamo per Dio, invece è esattamente l'opposto, no? E il servizio è un privilegio, è una grazia che il Signore in primis fa a noi stessi, un regalo che il Signore ci fa perché ne godiamo. Il servizio per il Signore è un regalo che il Signore fa a noi, non è qualcosa che noi facciamo a Lui, perché Lui non avrebbe certo bisogno del nostro servizio. L'ottavo motivo è che ogni nostro pensiero, parola e azione, quindi anche ogni nostro servizio, ogni nostra opera, deve essere mossa dall'amore e deve trasudare amore. Purtroppo, fratelli, noi potremmo operare, agire, fare qualcosa per il Signore o per gli altri senza amore, senza vero amore. Potremmo farlo per dovere, potremmo farlo per abitudine, potremmo farlo per emulazione, potremmo farlo per sentirci importanti, potremmo farlo per sentirci parte di qualcosa di grande, di importante, potremmo farlo per gratificazione personale e così via. Ci sono tanti motivi per cui potremmo servire. È triste, ma è la verità. Noi siamo chiamati a servire con amore e per amore, perché l'amore è la dimensione nel quale si deve muovere il cristiano. Amore per Dio, ovviamente, amore per il prossimo, amore anche per se stessi. Ma vero amore, non le parodie dell'amore che la nostra carne produce, per quanto possano anche essere apprezzate dal mondo o da noi stessi. Il mondo può apprezzare quelle parodie dell'amore, ma noi sappiamo che non è vero amore. Sappiamo che il vero amore è solo quello del Signore. Allora, per ancora una volta, no, per evitare questo rischio, l'unica soluzione è che sia il Dio che è amore a vivere in noi, a operare in noi, altrimenti scimmiotteremmo il suo amore. Il nono motivo, mi sto avviando alla conclusione, è necessario che il Dio amore viva e regni in noi se vogliamo fare un servizio veramente con amore e per amore e non per altri motivi. Il nono motivo è che il servizio può diventare anch'esso un idolo. Lo diventa quando l'operare per il Signore, il servire il Signore, sostituisce il nostro rapporto personale col Signore. Il servizio non deve essere il centro della nostra vita spirituale, ma deve essere una naturale conseguenza di una vita spirituale sana. È vero che, come dicevamo prima, siamo stati salvati per servire, ed è vero che il servizio è un immenso privilegio che il Signore ci fa, ma il servizio non deve mai sostituire il nostro rapporto con Dio e passare in primo piano, perché in quel caso lì diventerebbe un idolo. E forse sarebbe l'idolo più pericoloso di tutti, perché sarebbe un idolo ammantato di spiritualità, un idolo rivestito di spiritualità. Io, fratelli, penso che soprattutto appunto chi è chiamato a servire il Signore, magari anche appunto nei compiti più appariscenti o più anche, diciamo, da un certo punto di vista gravosi o più impegnativi, questo rischio lo possa correre tanto, che il servizio diventi un idolo, il servizio diventi il centro della nostra vita spirituale. Ed è pericolosissimo, perché se cerchiamo il nostro significato nel servizio, il nostro scopo nel servizio, e non in primis nel rapporto con Lui, cosa succede se quel servizio risulta sterile? O se per malattie, indisposizioni, contingenze varie, non possiamo più esercitare quel servizio lì, quel ministero lì. Probabilmente perdiamo gioia, perdiamo pace, perdiamo serenità, ci sentiamo inutili, ci allontaniamo dal Signore. Ecco perché è importante che sia chiara la priorità. La cosa più importante è il nostro rapporto personale col Signore. La cosa più importante è che impariamo a coltivare questo rapporto, impariamo a morire a noi stessi, impariamo a lasciare che sia Cristo a vivere in noi. Altrimenti il servizio potrebbe diventare un idolo. Infine, il decimo motivo, forse in definitiva il più importante, è che noi non possiamo fare niente di buono senza Gesù, senza il suo amore, senza la sua forza, senza la sua potenza, senza la sua pazienza, senza la sua perseveranza, senza la sua visione, senza la sua umiltà, senza la sua santità, senza la sua saggezza, senza la sua empatia, e l'elenco potrebbe continuare, no? Senza Gesù, senza tutto questo, siamo destinati al fallimento, perché Cristo non è solo il nostro fine, non è il fine del nostro servizio, il fine delle nostre azioni, ma è anche il mezzo, perché è la condizione per portare frutto e dimorare in Lui. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Quindi, riassumendo, i rischi di fare, di operare, di servire il Signore senza essere completamente arresi, senza essere completamente consacrati, senza aver imparato, come dicevamo prima, senza avere anzi prima preso consapevolezza del fatto che noi non abita alcun bene, del fatto che la nostra natura è malvagia, e della necessità della completa resa, della necessità che sia il Signore a vivere in noi. Se non abbiamo capito tutti questi, servire può comportare molti rischi. E li ho riassunti qui, i dieci che abbiamo detto. Il non discernere la volontà di Dio riguardo il proprio ruolo e la propria missione. Scoraggiarsi davanti a difficoltà o a risultati che non arrivano. Discussioni, contese coi fratelli o diversità di opinioni coi fratelli, quindi strade che si separano. Il rischio grosso è di affaticarsi con le proprie forze, quindi di essere schiacciati. La vanagloria, che è sempre un pericolo in agguato per qualunque cosa facciamo, quindi cercare gloria per se stessi, l'attribuire meriti a se stessi. Il fraintendere il concetto di servizio, quindi vederlo come un mezzo per affermarsi o comunque un qualcosa che noi facciamo per gli altri, non appunto qualcosa che il Signore fa in noi. Il servire senza amore, per dovere, per abitudine, per emulazione. Il servizio che diventa un idolo, che sostituisce il rapporto personale col Signore. E poi ovviamente un servizio sterile, senza frutto, se non è Gesù che opera in noi. Concludo appunto dicendo che noi non vogliamo scoraggiare le opere, scoraggiare il servizio, tutt'altro. Chi partecipa alla riunione di preghiera del mattino sa che spesso preghiamo per avere una chiesa militante e quindi che serve i fratelli, che serve il mondo attraverso per esempio l'evangelizzazione. Noi preghiamo spesso per avere una chiesa militante e una chiesa trionfante, una chiesa fortemente impegnata nelle opere del Signore e fortemente vittoriosa in Cristo. Ma è importante che capiamo che le opere che facciamo siano non solo per Cristo, ma soprattutto in Cristo. Perché voler servire, cercare di servire prima di aver imparato a dimorare in Cristo può essere rischioso, come abbiamo detto stamattina. Certamente, d'altro canto, non possiamo neanche prima di servire aspettare di aver imparato a dimorare perfettamente in Cristo, perché se facessimo questo vorrebbe dire non servire mai, non arrivare a servire mai. Però deve essere ben chiara la priorità. È fondamentale che io impari a dimorare in Cristo, che qui lasci che Cristo dimori in me, e così posso servire. È un cammino quello che facciamo, appunto. Nessuno di noi ha imparato a dimorare perfettamente in Cristo, nessuno di noi ha imparato completamente e continuamente a rinnegare noi stessi, a mettere a morte la nostra carne e lasciare che Cristo viva. Nessuno di noi lo ha imparato, ma l'importante è avere ben chiara la priorità, che è quella. Se abbiamo chiara quella priorità, se abbiamo chiara che la priorità è quella, se abbiamo chiaro che il mezzo è quello, allora sì, possiamo servire con l'idea, con la consapevolezza che è Cristo che serve in noi. Pensate, fratelli e sorelle, che meraviglia, una chiesa come la nostra, 100, 120 fratelli e sorelle, pienamente consacrati, che hanno imparato o stanno imparando a morire a se stessi per lasciar vivere Cristo. Sarebbe appunto, come dicevamo prima, una chiesa militante e soprattutto una chiesa trionfante. Sarebbe una chiesa in cui le iniziative nascerebbero da sole e non morirebbero subito. Una chiesa in cui le forze non mancherebbero mai, perché sarebbero le forze di Cristo. Una chiesa in cui le idee su come servire il Signore non mancherebbero mai, perché sarebbe Lui stesso a suggerirci le opere che Lui ha precedentemente preparato per noi. Allora, fratelli, che queste mie parole non siano appunto uno scoraggiamento nel servire, tutt'altro, perché non avrebbero raggiunto il suo scopo. Volevano essere solo un'esortazione a continuare in quella strada che cerchiamo di indicare giorno dopo giorno, che è quella che passa attraverso la croce, attraverso il rinnegare noi stessi, attraverso il morire a noi stessi, per lasciare che sia Cristo a vivere in noi. È la cosa più importante di tutti, fratelli e sorelle, è la nostra preghiera quotidiana, di tutti, la preghiera del mattino ha sempre quel filone conduttore lì. Se facessimo così, veramente, pensate che chiesa viva, che chiesa militante, che chiesa trionfante avremo. Noi non vogliamo scoraggiare il servizio. Come sapete, abbiamo appeso anche in bacheca delle opportunità di servizio. Vogliamo solamente che siamo tutti consapevoli che la strada per servire veramente è solo quella. Allora chiudo con un versetto che è un piccolo trattato dottrinale, ma è anche e soprattutto una preghiera, la mia preghiera, la nostra preghiera per tutti noi. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù. Amen.